Fratelli e sorelle, io, l'anziano Bednar, l'anziano Christofferson, siamo felicissimi di partecipare a questa trasmissione satellitare. Siamo qui che abbiamo ascoltato, abbiamo assimilato i messaggi introduttivi che sono stati presentati e speriamo che ve li stiate godendo tanto quanto noi. E ora noi tre porteremo avanti la discussione semplicemente parlando fra di noi. Ringraziamo l'anziano Nelson che ci ha presentato. Ci è stato chiesto di parlare di due o tre argomenti specifici dei principi del sacerdozio, come contenuti nel capitolo 2 del manuale 2, dell'idea dell'opera di salvezza nel rione e nel palo, contenuta nel capitolo 5, e poi del sacerdozio di Melchisedec e di quello di Aaron, come contenuti nei capitoli 7 e 8. In tutto questo speriamo di riuscire noi stessi a fare ciò che abbiamo chiesto a voi di fare, cioè essere aperti allo Spirito. Preghiamo che lo Spirito ci guidi nel parlare in questa occasione, proprio come voi desiderate che lo Spirito vi dia suggerimenti e vi guidi nello studio di questi manuali e quando vi riunite nei consigli e come dirigenti. Per noi è molto importante provare a dimostrare ed essere reattivi alle influenze che desideriamo sentiate voi stessi. Vorrei aggiungere, come è già stato detto, che insieme alla straordinaria influenza dello Spirito e alla rivelazione abbiamo questi due meravigliosi nuovi prodotti. Sono un tesoro. Abbiamo sentito il presidente Eyring usare quella parola e anche il presidente Monson, è una parola molto appropriata per questi libri, ma vogliamo anche ricordarvi che questo è il manuale principale della Chiesa che Dio ci ha dato e che contiene moltissime rivelazioni che possiamo seguire, dobbiamo e siamo invitati a seguire nel lavoro amministrativo. Quindi assicuratevi, come noi, di considerare le scritture parte integrante del manuale. È il punto centrale di qualsiasi manuale della Chiesa che rafforza ciò che è contenuto nel manuale 1 e nel manuale 2. Anziano Bernard, anziano Christofferson, nel considerare ciò che abbiamo sentito dai nostri fratelli, possiamo dire a questa meravigliosa congregazione che questi manuali contengono una miscela di rivelazione e di guida dello Spirito insieme a sussidi specifici. Qualche giorno fa, non credo per coincidenza, ho trovato una citazione del profeta Joseph Smith che forse può riassumere questa introduzione alla nostra discussione. Una volta disse: non chiediamo mai a Dio una rivelazione speciale, eccetto che nei casi in cui non ci siano rivelazioni precedenti adatte alla situazione. Che dichiarazione meravigliosa in merito a come operano i manuali, per poi passare dai manuali alla rivelazione personale, per dirigere le nostre unità e soprattutto le nostre famiglie. Quindi iniziamo. Anziano Bednar e anziano Christofferson, iniziamo. Cosa vorreste dire? Cosa sentite di dire riguardo a questi tre nuovi capitoli introduttivi? Un capitolo parla della famiglia nel piano di Dio, un capitolo parla dei principi del sacerdozio e un capitolo parla di come essere dirigenti nella Chiesa di Gesù Cristo. Anziano Bednar, anziano Christofferson.
Nei miei incontri con i dirigenti del sacerdozio e dell'ausiliare, dopo la trasmissione di novembre, ho chiesto loro che cosa avrebbero suggerito di fare se avessero avuto il potere di influenzare questa trasmissione e gli argomenti trattati. Quasi tutti mi hanno detto di assicurarmi che la gente non trascuri questi primi tre capitoli, perché potrebbero leggere i titoli e pensare di sapere già tutto in merito. Così passerebbero subito a studiare i meccanismi e i dettagli degli altri capitoli. Ma c'è grande potere nell'andare in ordine. Quindi se pensiamo che il primo capitolo parli del piano, delle famiglie, del sacerdozio, del suo ruolo nel piano e dei dirigenti della Chiesa, forse dobbiamo invitare tutti a leggere e studiare questi capitoli prima di pensare di aver già sentito queste cose, di conoscerle. So che sarebbe un errore pensarlo.
Ottimo, anziano Christofferson.
Oltre alla sequenzialità, è importante anche il contesto. Credo che forniscano davvero un contesto generale per quello che poi viene. E se uno salta agli altri capitoli, come hai detto tu, anziano Bednar, si perde il contesto e si capisce cosa significa, e non si capisce cosa significa e perché è lì e come si collega l'uno con l'altro. Credo che siano all'inizio perché quello è il posto, è il loro posto, e bisogna stabilire un fondamento che permette di inquadrare tutto nel giusto contesto.
Credo, infatti, sia onesto riconoscere che negli incontri che abbiamo avuto da novembre a oggi questo argomento si è fatto sentire molto spesso. Molti ci hanno chiesto: perché non ci date i manuali vecchi e quelli nuovi e segnate in colonne parallele le cose che sono cambiate nella nuova versione rispetto alla vecchia? Ma sarebbe uno sbaglio, è un po' come i tempi in cui insegnavo, quando gli studenti mi chiedevano: fratello Holland, su quali capitoli sarà l'esame? Quindi vorrei dire a chi ci ascolta che non vi diremo esattamente quali frasi sono state cambiate e in quali pagine si trovano. Immergetevi nei manuali, godeteveli, amateli e interagite con loro, perché è quello che facciamo noi e vorremmo che faceste anche voi. Ora, prego.
Vorrei fare un commento veloce. Quello che hai detto suggerisce che il tono e la natura di questi manuali richiedono di più spiritualmente. Il fatto che siamo fondati nei principi e che ci siano meno applicazioni pratiche richiede uno sforzo spirituale e rigoroso da parte di ciascuno di noi nella nostra chiamata. Rappresentano un innalzamento del livello per i dirigenti del sacerdozio e dell'ausiliario in tutta la Chiesa.
Ben detto, ottimo punto. Ci è stato chiesto di parlare del capitolo 2, i principi del sacerdozio, per iniziare la nostra discussione. Sulla scia di quanto detto dall'anziano Oaks, adesso vi ricorderemo, ripeteremo e sottolineeremo alcuni principi del sacerdozio. Ma lo faremo dall'inizio, per andare in sequenza, e tutto quello che diremo sui principi del sacerdozio deve essere applicato nella casa, nella famiglia e di sicuro anche alle persone, così come ai quorum e alle unità. Pertanto vi prego di continuare ad applicare questi principi alle vostre famiglie, a voi stessi, alle persone, già ora che cominciamo soltanto a parlarne un po'. Cosa sapranno del sacerdozio una moglie o un figlio che non vanno alle riunioni del sacerdozio con il marito o il padre? Cosa vedranno in casa? Cosa vedranno nel marito o nel padre quando non è alle riunioni del sacerdozio? Quale prova vorremmo che vedessero del sacerdozio nella casa?
Un uomo che in virtù del suo sacerdozio in rettitudine presiede, provvede e protegge come indicato nel proclama della famiglia. Il tutto deve essere fatto con gentilezza, mitezza e con amore non finto.
Ottimo.
Mi piace la frase nel capitolo 2 dove dice che fornisce guida spirituale nella casa.
È un'ottima frase. Bene.
E se a volte sentiamo non una lamentela ma un tono di tristezza nei commenti di alcune sorelle a riguardo, è perché il marito, il padre, non prende le redini spirituali, lasciando che sia lei a dover radunare la famiglia per la serata familiare, per la preghiera o lo studio delle scritture. Credo che desiderino che ciò accada e questo fa parte dei principi del sacerdozio descritti in questo manuale, perché prendere l'iniziativa.
Eccellente. Senza essere né pedante né troppo casuale a riguardo, sono uno di quelli che credono che nella casa dovremmo dare più benedizioni di quante ne diamo ora. Credo che alcuni padri diano una benedizione ai figli forse all'inizio dell'anno scolastico, di certo quando qualcuno è malato gli diamo una benedizione, ma mi chiedo se il Signore non vorrebbe che di tanto in tanto facessimo di più, di sicuro in momenti particolari e di bisogno, ma anche per conservare l'energia e l'atmosfera spirituale nella casa.
Mi piace che il manuale insegni e ricordi anche che dobbiamo preoccuparci di coloro che non hanno il sacerdozio nella casa.
Senza dubbio. Credo che questo mondo abbia bisogno di vedere manifesto il potere della divinità. Abbiamo bisogno di aiuto, servono miracoli. Ogni famiglia, ogni matrimonio, ogni figlio, ogni vicino, ogni distretto scolastico, ogni nazione. Non conosco nessuno che non abbia bisogno di aiuto. E l'aiuto che vogliamo è il potere della divinità manifesto, che è una funzione del santo sacerdozio.
Il nostro compito non è gestire programmi o un'organizzazione. Tutto questo è necessario, ma non è sufficiente. Questa è l'opera di salvezza. E quando iniziamo a pensare alle ordinanze e alle alleanze, allora i dirigenti del sacerdozio devono chiedersi: qual è la prossima ordinanza necessaria nella vita di questa persona o di questa famiglia e come possiamo aiutarli a prepararsi? Ancora più importante è che una madre e un padre si chiedano: di quale ordinanza hanno bisogno i nostri figli o noi? E come possiamo aiutare i nostri figli a prepararsi? Oppure, come possiamo prepararci a ricevere queste ordinanze e alleanze?
Eccellente. Un'ottima transizione verso il capitolo 5, l'opera di salvezza. Parliamo di salvezza, la salvezza della famiglia, delle persone, di un uomo, donne, bambino, della famiglia umana. Questa è la nostra missione. Questo è lo scopo dell'espiazione. Siamo molto grati a Giovanni il Battista, a Pietro, Giacomo, Giovanni e a molti altri profeti che sono venuti a portare le chiavi del sacerdozio. E questo sarà sempre un segno chiaro, una delle caratteristiche fondamentali della vera Chiesa, aver ricevuto il sacerdozio, ovvero l'autorità e il potere che è per tutti in Sion, per ogni uomo, donna e bambino. È il modo in cui funzionano la Chiesa, la famiglia e la salvezza. Bene, in questo nuovo capitolo 5, abbiamo messo insieme quelle che prima erano idee separate in capitoli diversi. Abbiamo parlato della conversione, del lavoro missionario o del raduno di Israele. Questa era più o meno l'idea separata. Poi c'era il ritenimento, poi la riattivazione, poi c'era il lavoro di tempio e ciò che riguardava la genealogia. Abbiamo aggiunto l'insegnamento. Tutte queste cose che nei manuali precedenti erano cinque idee separate, adesso si trovano in un unico capitolo. Cosa ne pensi, anziano Bernard, di questo aver messo tutto insieme?
Credo che quando ci concentriamo sull'opera di salvezza e sul prenderci cura delle persone, allora riuniamo tutte le cose in Cristo. Credo che se gestiamo programmi e organizzazioni, allora dividiamo tutto, ci specializziamo in un campo e tutto si perde nei dettagli. Paolo disse che in questa dispensazione, la dispensazione della pienezza dei tempi, tutte le cose saranno riunite in Cristo. C'è una sola opera. Fare lavoro missionario significa proclamare il Vangelo a chi non è ancora sotto alleanza. Redimere i morti significa fornire ordinanze e alleanze. Perfezionare i santi significa invitare le persone a tenere fede alle ordinanze e alle alleanze. Si tratta della stessa opera in tre sfere diverse, ma pur sempre della stessa opera. E se siamo davvero concentrati sul ministero, allora è tutt'uno.
E che cosa significa per un consiglio di Rione o di Paolo aver messo le cose insieme in un solo capitolo? Parliamo di cosa significa per un consiglio di Rione. Cosa ci dice riguardo all'unità, all'integrazione, e all'essere tutti dalla stessa parte? Ci dice qualcosa?
Il Consiglio rappresenta chiaramente tutte le risorse della Chiesa, come istituzione e come organizzazione, può fare in modo che le cose accadano sia nella casa che nel mondo. Tutto deve partire da qui deve partire la rivelazione.
Per come la vedo io, c'è una conseguenza molto pratica. Voglio dire che quando si partecipa a una riunione del Consiglio di Rione, la presidentessa della primaria o il presidente dei giovani uomini non possono chiamarsi fuori. Non possono dire, ok, stanno parlando del lavoro missionario e io non c'entro. Il lavoro missionario è affare di tutti. Il lavoro del Tempio è affare di tutti. Quindi non bisogna interessarsi soltanto quando si parla delle persone nella propria organizzazione. Dobbiamo essere impegnati in tutti gli aspetti dell'opera di salvezza, anche se abbiamo un incarico specifico. Conosco un bravo vescovo che una volta ha chiesto alla presidentessa della primaria: cosa sta facendo per aiutare i sacerdoti a prepararsi per la missione? La sorella ha guardato il vescovo quasi per dire: io non lo faccio, questo è il compito dei giovani uomini. Il vescovo le ha detto gentilmente: no, anche lei è responsabilità. Potrebbe invitare un giovane uomo in età da sacerdote e a rendere testimonianza in una classe della primaria e così aiuterebbe un giovane uomo a prepararsi per essere degno di essere una missione a tempo pieno. Non è un'idea rivoluzionaria, ma se siamo così chiusi nel pensare io mi occupo dei bambini dai 3 ai 12 e delle ragazze dai 12 ai 18, allora tendiamo a non pensare in quel modo. Siamo responsabili di tutti e possiamo assistere nell'opera di salvezza.
Dobbiamo anche ricordare che le persone portano in un consiglio non soltanto il mantello della loro chiamata attuale, ma anche l'esperienza della chiamata passata nella Chiesa e l'esperienza della loro vita. E che l'argomento riguardi o meno la loro chiamata attuale, tutti sono responsabili di quanto si discute. Credo che sarebbe utile se i membri del Consiglio suggerissero al Vescovo gli argomenti da trattare, cose che dovrebbero essere discusse nel Consiglio. Non dovremmo lasciare al Vescovo il compito di mettere insieme degli argomenti e di dirigere la riunione, ma dovremmo offrire suggerimenti.
L'anziano Christofferson ne ha appena parlato e l'anziano Benner ha sottolineato uno dei commenti che l'anziano Oaks ha fatto in merito al nostro obiettivo di rendere più leggero il peso del carico che il Vescovo porta mediante la delega e questo nuovo rapporto di condivisione. E ne abbiamo parlato, ma credo che non faccia male ripetere il verbo delegare.
Si racconta di un vescovo che ogni mercoledì mattina alle 6 andava alla stazione ferroviaria per vedere partire un treno. Qualcuno gli disse: «Vescovo, perché lo fa? Perché si sveglia così presto per andare alla stazione?» E gli rispose: «È curativo per la mia anima vedere qualcosa muoversi senza averlo dovuto spingere».
Ci sono tanti vescovi stanchi, stiamo crescendo, aumentiamo in numero, stiamo imparando a fare meglio. Prima di concludere con qualche altro pensiero, voglio aggiungere qualcosa sui quorum del sacerdozio. Perché la sezione relativa all'insegnamento è inclusa in questo capitolo? L'opera di salvezza. Forse abbiamo pensato al lavoro missionario, al lavoro di tempio, al ritenimento. Ora viene aggiunto l'insegnamento. Avete un'idea del perché sia in quel capitolo?
L'opera del ministero scaturisce dal piano, dal sacerdozio, dal dirigere nella Chiesa, il che significa insegnare. Il presidente Hinckley lo sottolineò di continuo. Non si tratta di un'attività separata. È solo un esempio di come tutte le cose si riuniscono in una.
Usiamo i metodi prescritti dal Signore e molto deriva dal modo spirituale con cui viviamo e lavoriamo e anche dalle parole che usiamo. La nostra motivazione è quasi esclusivamente ispirare le persone. Il presidente Hinckley disse che l'insegnamento è l'essenza dell'essere dirigenti nella Chiesa, quasi come l'unico mezzo che abbiamo. Non paghiamo le persone, non tagliamo i loro stipendi, non facciamo nulla di tutto questo, non sono un problema per noi. Diciamo qualche parola in merito ai quorum di Melchizedek e di Aaron. Anziano Christofferson, cosa vuoi dire sui quorum? Ne abbiamo parlato un po' insieme all'unità, alla fratellanza, ma cosa vuoi aggiungere?
Mi piace quello che il manuale dice in merito al servizio, al prendersi cura gli uni degli altri. Parla delle interviste annuali da parte dei dirigenti del quorum, per esempio. Parla delle operazioni di benessere che possono essere gestite dai quorum o dai gruppi all'interno dei quorum per prenderci cura dei nostri fratelli, delle nostre famiglie, delle loro famiglie e di altri di cui siamo responsabili. Parla della prima domenica, quando parte del tempo deve essere dedicato agli affari del quorum, al lavoro del quorum. Tutto questo ovviamente favorisce l'unità del quorum, del sacerdozio, mentre i fratelli si aiutano e si servono l'un l'altro. Ma permette anche di adempiere l'opera del sacerdozio di cui parlavo all'inizio, quando abbiamo esaminato le necessità spirituali, non solo materiali, della Chiesa e dei membri e delle famiglie.
Anziano Bernard?
Nella trasmissione di novembre e ancora oggi è stato sottolineato che i quorum degli anziani, i gruppi di sommi sacerdoti e aggiungerei i quorum del sacerdozio di Aronne hanno ulteriori responsabilità. Se parliamo di alzare il livello, queste ulteriori responsabilità significano semplicemente che i fratelli che detengono le chiavi in quei quorum devono fare un passo verso l'alto. Devono imparare cosa rappresentano le chiavi e come operano. Credo, per esempio, e lo vediamo nel quorum del sacerdozio di Aronne, che pochissimi giovani uomini hanno un'idea di cosa significa le chiavi del sacerdozio, ma è così anche in molti quorum del sacerdozio di Melchisedec. Si tratta di una responsabilità non solo manageriale, si tratta di chiavi. Le chiavi rappresentano il diritto ad avere la responsabilità di dirigere l'opera del sacerdozio. Ebbene, questo ricade sulle spalle del ragazzo di 12 o 13 anni e riceve le chiavi. Egli è assistito da un membro del vescovato, da un consigliere della presidenza dei giovani uomini. Ma quel giovane detiene le chiavi e dobbiamo lasciarlo imparare ad agire nell'ufficio. Pertanto i fratelli di un quorum chiamati a dirigere, che hanno ricevuto le chiavi e aiuto nella chiamata, come risvolto hanno all'interno del quorum la responsabilità di onorare e esercitare quelle chiavi.
Credo che le chiavi non siano comprese bene nella Chiesa e che non se ne parli molto. Le persone non sono sicure, neanche i detentori del sacerdozio. Spesso i detentori del sacerdozio non sono sicuri del loro significato. Faremo un bel passo in avanti se ci immergeremo di più in questo argomento. Mi vengono alla mente queste righe della sezione 107 che ci accompagnano alla conclusione. Il sacerdozio di Melchisedec detiene il diritto di presidenza e ha poteri e autorità su tutti gli uffici nella Chiesa per amministrare le cose spirituali. I sommi sacerdoti amministrano le cose spirituali. Abbiamo letto i versetti 8 e 10 e questo è il 12. Il sommo sacerdote e l'anziano devono amministrare le cose spirituali. Versetto 18. Il potere e l'autorità del sacerdozio di Melchisedec è di detenere le chiavi di tutte le benedizioni spirituali della Chiesa. Posso non essere una volpe, ma credo di cogliere un tema comune qui. Credo di capire che forse nei nostri quorum e gruppi del sacerdozio non abbiamo parlato abbastanza della vera missione spirituale del sacerdozio. Poi ne conseguono le cose materiali, le attività e l'amministrazione della Chiesa. Ma mi piace ciò che il Signore ha ripetuto con eleganza, bellezza e potere redentore quando ha parlato dell'opera di salvezza che scaturisce dal sacerdozio. Concludiamo. Anziano Christofferson, un'ultima parola e poi l'anziano Berner concluderà.
Vorrei sottolineare l'istruzione contenuta qui per i presidenti di palo ai sommi consigli. Assumetevi la responsabilità di addestrare indirettamente i quorum dei sacerdoti di Aaron, ma più direttamente i quorum del sacerdozio di Melchisedec, ai quali presidente. Sono i sacerdoti, gli anziani e i ministri residenti di cui parla Dottrina Alleanze. Per renderli capaci nella chiamata, per farli essere all'altezza del mantello che il Signore ha dato loro, e quindi non soltanto perché riteniamo che così il vescovato può concentrarsi sulle cose che soltanto lui può fare, come occuparsi dei giovani, ma perché questa è l'opera di salvezza. Ecco dove risiede, dove sono le chiavi. Ecco dove sono messe a disposizione le ordinanze e le alleanze. Sono le chiavi che permettono di accedere a tutte queste cose. Come ho detto prima, non c'è davvero altro che possiamo mettere sulle spalle dei presidenti di palo e dei vescovi. Abbiamo bisogno che il sacerdozio di Melchisedec sia presente con tutta la sua forza per passare a un livello e per fare ciò che dobbiamo fare
grazie.
Nel tempo che abbiamo.
Anziano Berner?
Quando ho fatto la domanda cosa speri che facciamo nel corso della prossima trasmissione, la risposta di una giovane ragazza, una madre, un'ottima sorella è stata: se mi fosse concesso un desiderio, chiederei che i membri della Chiesa riconoscessero che questo manuale avrà l'impatto più grande non nell'organizzazione della Chiesa, ma nell'ambito delle famiglie. È ampiamente disponibile. Pensate all'impatto che parlarne nei consigli può avere nella casa quando ne studiamo il contenuto, la sequenzialità e il contesto. Che meravigliosa benedizione che è il primo capitolo, che il primo capitolo parli del piano e delle famiglie, perché è proprio lì che avrà il più grande impatto e la sua migliore applicazione.
Ottimo. Credo che una delle cose più belle mai dette in questa dispensazione la disse il Salvatore del mondo quando introdusse questa dispensazione a un giovane 14enne smarrito e probabilmente impaurito. In risposta alla domanda di Joseph, il Signore stesso disse che c'era un problema. C'era un problema in quel periodo e perciò c'era bisogno della restaurazione. Il problema era che le persone si avvicinavano a lui con le labbra, ma i loro cuori erano distanti da lui e che insegnavano come dottrina i comandamenti degli uomini, avendo una forma di religiosità, ma rinnegandone la potenza. Il Salvatore è venuto, il Padre e il Figlio sono venuti, i profeti sono venuti da Joseph e Joseph ci ha trasmesso l'idea che dobbiamo offrire il cuore, non solo le parole, e che offriamo potere e non solo forma. Il potere di cui parliamo in questa Chiesa è il potere del sacerdozio. Se riusciamo a unire il nostro cuore con il sacerdozio del cielo, possiamo cambiare il mondo. Questo è ciò che siamo invitati a fare. Vi vogliamo bene e vi rendiamo onore nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen.